Ben ritrovati amici di Radio Bandiera Nera sulla rubrica Fronte Orientale. Sono Andrea Alverà e sono in compagnia con il responsabile provinciale di Trieste, Francesco Klum.
Buongiorno a tutti.
Dunque, dopo questo lockdown i confini sono ancora chiusi e diciamo che nel nord-est comunque questa situazione è sempre stata abbastanza traballante. Da questa rotta balcanica che è aperta e diciamo che continua a ospitare questi arrivi indesiderati, però ancora di turismo e noi che vogliamo andare nella nostra amata Istria a farci giro non se ne parla ancora. Francesco, cosa ne pensi di questa situazione?
Sicuramente è una situazione complicata, perché a distanza di tantissimi anni pare che sia tornata una questione slovena alla fin fine, perché come giustamente hai detto tu, i temi aperti diciamo con la Slovenia sono tanti. Il primo è proprio quello della rotta balcanica, cioè questa continua emorragia di immigrati prevalentemente pakistani, afghani, che continuano ad arrivare a Trieste e di cui nessuno si sta praticamente interessando. La seconda è sicuramente anche la questione dei confini, questi confini che sono inesorabilmente chiusi per una scelta della Slovenia, che continua a fare un po' quello che vuole, senza minimamente curarsi di quelli che sono i trattati internazionali, che per l'amor di Dio, per quel che mi riguarda, dovrebbero restare per sempre chiusi. La terza questione è invece una questione che riguarda un palazzo a Trieste di circa 13 milioni che sembrerebbe che debba essere restituito alla comunità slovena. E l'ultima grande polemica cittadina, sempre per restare in tema, è quella del 12 giugno, che per scelta della giunta di centrodestra a Trieste è stata deliberato come giorno di festa, perché corrisponde alla fine dei 40 giorni dell'occupazione titina. Insomma, i temi sono tanti e quindi pare veramente che a Trieste si respiri un po' un clima da anni 80, anni 90, che non si respirava ormai da un bel po' di tempo.
Sì, infatti sono queste le tematiche che affronteremo oggi. Partiamo con l'Hotel Balkan, questa scuola di interpreti costruita l'11 luglio del 1920, che è stato sempre soggetto di polemiche qua a Trieste. Raccontaci un po' di cosa è successo all'epoca e come si sono svolti negli anni i fatti.
Allora, l'Hotel Balkan, chiamato anche Narodni Dom, cioè Casa del Popolo, è questo palazzo nel centro di Trieste che oggi ospita la scuola interpreti dell'Università degli Studi di Trieste. È una vicenda che risale a 100 anni fa, e anche qui è surreale che ci troviamo a parlare di questioni di 100 anni fa per poi scoprire cose che non vorremmo scoprire. È praticamente questo palazzo che nel 1920 ospitava un albergo gestito da sloveni, da serbi, da croati. Era un albergo varie popolazioni dei Balcani. L'11 luglio del 1920 c'è un attentato a Spalato. Durante questo attentato muoiono Tommaso Gulli e Aldo Rossi. Sono due marinai della Regia Marina, vengono uccisi praticamente per mano di jugoslavi. In un momento in cui era un attimo in fase di stallo la trattativa per quanto riguardava la città di Fiume. Due giorni dopo, quindi il 13 luglio, a Trieste viene organizzato un grande comizio di piazza dove sono presenti patrioti, italiani, fascisti, c'è un po' di tutto. Durante questo comizio un ragazzo di 17 anni Giovanni Nini viene praticamente trafitto da un pugnale, una baionetta, adesso non mi ricordo di preciso, da due jugoslavi che, inseguiti dalla folla, scappano e si rifugiano all'interno del Balkan. Folla ovviamente arrabbiata, inferocita, li insegue perché probabilmente li vuole linciare dopo quello che è stato fatto. Fatto sta che dal secondo piano di questo palazzo gli jugoslavi lanciano una granata sulla folla che uccide Luigi Casciana, un militare che era lì per contenere un attimo le proteste verso questo hotel Balkan. A un certo punto questo hotel prende fuoco, le immagini mostrano che le fiamme partono dal secondo piano, luogo dove era presente una Santa Barbara, si sapeva, quindi c'erano munizioni, c'erano esplosivi, c'erano anche documenti in questo secondo piano. Per moltissimi anni questo incendio è stato attribuito, tanto per cambiare ovviamente, ai fascisti. È stato dimostrato in tempi recenti dalla Lega Nazionale di Trieste e da altre associazioni patriottiche che in realtà non è così. Si tratta probabilmente di un incendio accidentale, se non addirittura voluto, per occultare quello che c'era all'interno del Balkan, ma fatto sta che l'incendio per tanti anni è stato attribuito ai fascisti. Arriviamo così nel 1964, perché nel 1964 la città di Trieste decide di ripagare la comunità slovena per una cosa che ovviamente l'Italia non ha fatto, ma decide di ripagarla dando un palazzo intero che è il Teatro Stabile di Via Petronio. Questo Teatro Stabile ovviamente da 500 e passa posti a sedere, è una struttura imponente. Da allora viene anche finanziato. Solo nel 2018 il Teatro Stabile sloveno, di contributi pubblici dall'Italia, ha preso tipo 1,5 milioni di euro, cioè ha preso un sacco di soldi e continua a essere finanziato ogni anno. Però sembra che l'Italia nei confronti degli sloveni abbia questo continuo credito atavico, cioè come se ogni cosa che facessimo non basta mai. Allora si sono inventati questa cosa che dobbiamo restituire il palazzo alla comunità slovena.
Quindi non basta questo, chiamiamolo scandalo, di questo Teatro Stabile in via Petronio, ma anche l'hotel Balkan, che comunque rimane sotto accusa per anni.
Sì, però c'è un retroscena su tutto questo. La retroscena è che in realtà questa grande operazione non è stata propriamente, diciamo, un atto di generosità da parte dell'Italia per i propri sensi di colpa, quanto è stato un accordo che nasce nel 2017, perché a seguito della Brexit cosa succede? Che bisogna scegliere la nuova sede dell'EMA, che è questa agenzia europea per i medicinali. A Roma si tiene un incontro tra l'allora ministro italiano, che era Angelino Alfano, e il ministro degli esteri sloveno Karl Erjavec. Durante questo incontro Angelino Alfano chiede il voto della Slovenia per quanto riguarda Milano, perché le due città che erano in lizza erano Milano e Amsterdam. Il ministro sloveno ovviamente accetta, dice sì sì, assolutamente il voto sloveno c'è, però ci dovete restituire il Balkan. Il ministro Alfano accetta, tanto è vero che questo è emerso non solo da un comunicato che fa direttamente l'ambasciata della Repubblica di Slovenia a Roma, ma viene confermato anche dalla Confederazione delle Organizzazioni Slovene, che dicono che la restituzione viene stabilita in un incontro tra i ministri della Repubblica Italiana e della Repubblica Slovena. Guarda caso è quell'incontro lì. Quindi sicuramente c'è stato uno scambio. Scambio che però, ci vede perdenti sotto ogni punto di vista. perché poi il voto in sede europea sappiamo bene com'è andato, visto che la sede dei medicinali è stata fatta ad Amsterdam e non a Milano, però noi continuiamo a restituire questo benedetto Baikan. Ovviamente per un po' di anni questa questione non è più riemersa, nel senso che comunque lì ormai è stabilmente fissa la sede dell'università e della scuola interpreti, quindi non se n'è parlato. Non se n'è parlato fino a gennaio, quando il presidente Mattarella, non si sa bene su che basi, ha deciso di confermare in un incontro privato al presidente Borut Pahor, che è il presidente della Slovenia, la restituzione del Narodni Dom, così come lo chiamano loro. E da lì è partito tutto praticamente. E a Trieste si sta parlando ormai da 2-3 mesi di questa vicenda. Una vicenda che è agghiacciante, se si pensa che, come giustamente hai detto tu, abbiamo già ripagato col teatro sloveno una cosa che non dovevamo ripagare, adesso gli diamo un altro palazzo. E questa operazione non costa 13 milioni, che è il valore del palazzo, ma ne costa quasi 30. Perché quasi 30? Perché ovviamente una volta che viene consegnato il palazzo, la scuola interpreti dell'università viene sfrattata. E gli studenti in questo momento non sanno dove andranno. Si parla che verrà dato praticamente una sorta di ex casa di riposo che è completamente distrutta e va restaurata. E per questo, tra l'altro, erano già stati stanziati quasi 14 milioni di euro, se non sbaglio, una cosa del genere. Fatto sta che noi stiamo continuando a pagare per cose che, come dire, non ci riguardano. E questa continua necessità di scusarsi con la Slovenia è veramente incredibile. Comunque il passaggio di consegne ufficiali, che sarà solo formale, perché ovviamente adesso stanno discutendo su come fare questo passaggio, no? Ci sarà il 13 luglio. La situazione è andata in stallo nel momento in cui la comunità slovena ovviamente pare non voglia la proprietà del palazzo, perché la proprietà vuol dire anche assumersi i costi di manutenzione. Anche perché noi sappiamo benissimo come finirà la vicenda. Finirà che gli diamo il palazzo, ma gli daremo anche i soldi per mantenerlo, così come è sempre stato fatto.
Dopo...
Ah, perdonami, solo una cosa. Questa vicenda è particolarmente grottesca perché si continua a parlare di restituzione, di memoria condivisa, vogliamoci tutti bene, abbracciamoci, eccetera, eccetera. Io, che provengo tra l'altro da una famiglia istriana ed esule, non ho mai sentito parlare della restituzione dei beni degli esuli che sono stati ingiustamente espropriati dal governo jugoslavo tra gli anni 40 e gli anni 60. Allora, a me sta bene tutto, nel senso che va bene, ok, troviamo la memoria condivisa, eccetera, eccetera, ammesso che sia possibile. Però non è possibile che sia sempre l'Italia a fare il primo passo, perché aspettiamo sempre con ansia un riconoscimento vero, forte, formale di quelle che sono state le foibe, e ancora non c'è stato, visto che si parla ancora in Slovenia di una reazione o di altre cose del genere. Non si parla della restituzione dei beni degli esuli. C'è stato un episodio proprio quest'anno, in occasione del 10 febbraio, quando Mattarella ha parlato di genocidio di italiani, e addirittura il presidente della Repubblica sloveno si è permesso di criticare il presidente della Repubblica italiana, lasciando stare poi quello che hanno detto i vari partiti sloveni, che avendo un presidente della Repubblica con maggiore forza e personalità, ci sarebbe stato probabilmente qualcosa di più di una semplice battibecco. Era una cosa da incidente diplomatico, visto che alcuni partiti sloveni addirittura si sono permessi di dire che Mattarella incita all'odio tra le nazioni. Quindi bisogna riportare un po' le cose alla realtà.
Perciò dopo scandali, dopo soldi buttati per la sanità, per i trasporti, anche queste cose qua. Vabbè, guarda, ci fermiamo qua un attimo per un break musicale e dopo riprendiamo per, con un altro, un'altra bellissima, cioè bellissima, un'altra faccenda da rotta balcanica. A tra poco con Trieste 1953.
Sento il richiamo della mia patria, sento il richiamo della mia storia, non posso lasciare che muoia la mia città. L'orda barbarica che ora ci invade, non leverà mai la nostra bandiera dall'ultima frontiera della civiltà.
ben ritrovati su Radio Bandiera Nera, Fronte Orientale. Sono in compagnia con Francesco Clun, responsabile provinciale di Casa Pound Trieste. Abbiamo parlato adesso di confini, della scuola di interpreti Hotel Balkan, di questo scandalo successo 100 anni fa, e del teatro stabile di Via Petronio, che è un altro scandalo di questi, diciamo, questi accordi tra Italia e Slovenia, un po' così, diciamo. Un'altra vicenda adesso che è sulla bocca di tutti è che io sinceramente sono molto preoccupato. Questa è la rotta balcanica, Francesco, e vuoi parlarci un po' tu?
Allora, rotta balcanica, come dici tu, è una questione importante che sta cominciando a preoccupare molto. Dovrebbe preoccupare tutta Italia quanto quello che stava succedendo coi porti. Noi sappiamo, allora, la questione della rotta balcanica è una questione molto vecchia. Noi come Casa Pound Italia ce ne siamo occupati già 2-3 anni fa. Abbiamo cominciato a denunciare qual era il problema, però siamo rimasti sempre molto inascoltati sul tema. Perché? Perché si parlava principalmente di porti, di sbarchi, dei barconi, eccetera, eccetera, quando c'era un'altra emorragia. Un'emorragia che partiva dalla Bosnia ed arrivava fino a Trieste. È un'emorragia di pakistani e afghani prevalentemente, che a gruppi di 20, 30, 40 ogni giorno arrivano a Trieste. Addirittura l'altra settimana ne sono arrivati 170 in un giorno solo. Quindi parliamo di numeri impressionanti. Rispetto all'anno scorso, ad oggi c'è stato un aumento incredibile di arrivi. Le questioni sono tante, alcune veramente anche qua imbarazzanti. Allora, la prima questione fondamentale è che mancano i controlli. Cioè, noi abbiamo vissuto tutta la quarantena con i droni che svolazzavano per evitare assembramenti, ma che in realtà andavano a caccia della vecchietta che si prendeva una boccata d'aria al parco. Abbiamo i checkpoint con 7 pattuglie tra polizia e carabinieri che fermano chiunque passi a piedi, in auto, in motorino, per controlli di documenti e quant'altro. Abbiamo adesso i delatori di regime che sembra che debbano fare gli spioni su chi commette delle infrazioni e mille altre cose per controllare magari semplicemente tizio che sta portando fuori il cane a fare i suoi bisogni, però questo confine non è controllato. E questo è il primo tema. Noi abbiamo fatto diversi giri sul confine, abbiamo cercato controlli, abbiamo cercato pattuglie, ma credetemi che non c'è nulla. Adesso si comincia a vedere qualcosa, ma, come vi dirò tra poco, non è quello che ci si aspetta. Questa è la prima questione. La seconda questione è che questo flusso continuo di immigrati, tutti quanti di nazionalità islamica, che stanno arrivando in Italia, prima o poi porteranno anche dei problemi. Noi sappiamo benissimo quali sono i modelli di integrazione che abbiamo visto in Europa. Abbiamo la Francia, abbiamo la Svezia, abbiamo un sacco di paesi che hanno provato vari modelli di integrazione e sono tutti falliti. Perché alla fine della fiera, ed è inutile star qui a menarcela, in Europa non c'è posto per un altro monoteismo, che è quello islamico. E se noi contiamo che solo il Pakistan conta più di 200 milioni di abitanti, no, capite bene che se questa emorragia non viene fermata immediatamente, rischiamo veramente di avere una bomba sociale pronta ad esplodere. Come dicevo prima, la questione dei controlli. Allora, l'altro giorno per caso ci trovavamo lungo il confine e abbiamo incontrato una camionetta dei carabinieri, dei militari. Io ovviamente mi sono avvicinato e gli ho chiesto se stessero controllando che ovviamente non arrivassero gli immigrati. E la risposta è stata veramente preoccupante, perché mi ha detto: no, noi non stiamo controllando che non arrivino gli immigrati, stiamo controllando che gli italiani non vadano oltre il confine. Perché se noi vediamo un immigrato, aspettiamo che passi il confine e dopo lo portiamo al centro di raccolta che c'è qua a Trieste per l'identificazione e l'eventuale richiesta di asilo, che ovviamente arriva in Italia.
Perché prima hai detto che questa cosa c'entra con una questione con la Slovenia? Cioè, la Slovenia con questo flusso di migranti, cosa c'entra?
Beh, la Slovenia ha un ruolo importantissimo in tutto questo. Perché? Perché la Slovenia, come l'Italia, ha firmato un importante trattato, che è la Convenzione di Dublino, che dice che è il primo paese di area Schengen di ingresso di un immigrato e anche il paese in cui l'immigrato deve richiedere asilo politico. Noi sappiamo benissimo che questi immigrati, partendo dalla Bosnia, passano per la Croazia, dalla Croazia passano per la Slovenia e dalla Slovenia arrivano in Italia. Quindi tutti questi immigrati che arrivano in Italia non devono richiedere asilo politico qua, ma lo devono richiedere in Slovenia. Ovviamente la Slovenia che non ha nessun interesse a controllare che gli immigrati si fermino nel loro paese, continua a farli passare. E una volta arrivati qua in Italia, anziché rispedirli direttamente in Slovenia e fargli capire agli sloveni che sono un loro problema, non un nostro, no, riusciamo a portare a casa un grande accordo, tu pensa, noi riusciamo a farlo passare come un grande accordo, una grande vittoria, il fatto che la metà di quelli che ogni tanto arrivano, no, possono andare in Slovenia a chiedere asilo politico. Cioè, da il fatto che è un problema che devono gestire gli sloveni, siamo arrivati che è un problema italiano e la Slovenia pare ci faccia un favore quando ogni tanto si riprende qualche immigrato. Questa è una cosa surreale che sta avvenendo. Ma non solo c'è questa questione. Qualche giorno fa una coppia che stava facendo un'escursione in Varosanda ha denunciato di essere stata fermata per aver sconfinato chiaramente nei boschi della Varosandra in Slovenia. È stata fermata da alcuni uomini che presentavano una divisa militare slovena, sono stati fatti inginocchiare con le armi puntate e ovviamente sono stati rispediti poi in Italia. Questo ovviamente il governo sloveno ha smentito fossero realmente dei militari, noi non lo sapremo, sappiamo solo che qualche tempo fa era apparsa una notizia di cronaca dove si parlava di alcuni gruppi paramilitari nei Balcani che si stessero formando, non sappiamo chi erano. Fatto sta che però qua la situazione sta drasticamente sfuggendo di mano. Sta sfuggendo di mano nel silenzio più totale delle istituzioni italiane, perché il ministro Di Maio, che è ministro degli esteri, se ne sta altamente fregando. Conte continua a raccontarci le sue belle supercazzole sui monopattini di quanto è bravo, e abbiamo quell'altro ministro che va in televisione a piangere per gli immigrati regolarizzati, si commuove, cioè siamo veramente al paradosso. In più tenete presente che qualche tempo fa, tipo l'altra settimana, la Slovenia ha annunciato che aumenterà i controlli sul confine. A Trieste sembrava grande festa, finalmente aumentano i controlli. Peccato che i controlli non aumentano per bloccare gli immigrati che arrivano in Italia, ma è per bloccare gli italiani che cercano di andare in Slovenia. Quindi veramente anche qua stiamo rasentando la follia più totale. E all'interno di questa follia anche la politica italiana è assolutamente divisa, come sull'hotel Baikan, dove abbiamo, che ne so, tipo Lampi che dice che è assolutamente un gesto di solidarietà, è bellissimo, è fichissimo, eccetera. Anche su questo, per esempio, abbiamo i movimenti di sinistra che continuano a predicare l'accoglienza e a dire che bisogna ospitarli tutti, no? E il centrodestra che invece non sta facendo un granché, perché in realtà sembra molto in imbarazzo, a parte qualche politico locale che, devo dire, secondo me sta facendo anche dei discorsi molto interessanti, come un consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Insomma, stanno facendo dei discorsi, secondo me, corretti. Il problema è che alla fine della fiera qui la situazione non sta cambiando e continuano ad arrivare immigrati ogni giorno, che vogliono restare in Italia, perché noi abbiamo parlato con chi arriva qua, loro vogliono restare in Italia perché loro pensano che qui ci siano grandi opportunità, grandi sogni, grandi soldi per tutti, e in realtà non è così, perché non ci sono case per gli italiani, non c'è lavoro per gli italiani, ce ne sarà sempre meno con la crisi che verrà, però noi continuiamo a far arrivare migliaia di immigrati ogni anno. Solo l'altro anno ne sono arrivati più di 5.000 a Trieste, solo a Trieste, di quelli che sono stati poi identificati. Quest'anno si pensa che ne arriveranno più del doppio. Io non capisco veramente cosa stiamo aspettando a chiudere questo benedetto confine.
Quindi col timore che questa rotta balcanica esploderà quest'estate, e con queste orde di migranti che arrivano ogni giorno indisturbati e passano il confine, con la signora che vuole andare a farsi la passeggiata nel bosco e viene fermata e non può, riprendiamo dopo un breve break musicale con questo discorso che penso sia fondamentale. Ci fermiamo con una canzone di Ultima Frontera, Terra Rossa. A tra poco.
Lo siga Sassi e Piere, quasi Italia, lo siga il nostro mar, quasi Italia, lo siga le bandiere che anche i morti se leva sventolar. Italia, Italia, sì, patria d'amor, patria nostra tradita insanguinata.
Terra rossa, terra mia, quando sono andato via, ho affidato a te il mio cuore, ti ho giurato eterno amore. Casa mia, terra rossa, sangue mio, rosso il sangue dei miei padri, massacrati ed infoibati, sangue il piatto dei miei padri, esiliati ed umiliati, terra e sangue nel mio cuore, terra rossa, dolce amore, lacrime della mia gente, terra rossa che non sente il dolore mai lontano del popolo istriano. Voglio tornare, voglio tornare, voglio tornare, voglio tornare a casa mia, Istria, Fiume e Dalmazia, né Slovenia né Croazia, terra rossa, terra istriana, terra mia, terra italiana. Istria, Fiume e Dalmazia, né Slovenia né Croazia, terra dalmata e giuliana, terra mia, terra italiana. Nelle bene, questa terra mi appartiene, terra nostra per la storia, nel mio sangue e la memoria, terra e sangue sempre uniti, non possono essere divisi, terra mia santificata, con il sangue terra sacra, questa è la mia religione, l'unità della nazione, religione insanguinata, religione della patria, terra pazzamente amata, terra mai dimenticata, ogni vero italiano e anche dalmata e giuliano. Voglio tornare, voglio tornare, voglio tornare, voglio tornare a casa mia, Istria, Fiume e Dalmazia, né Slovenia né Croazia, terra rossa, terra istriana, terra mia, terra italiana. Istria, Fiume e Dalmazia, né Slovenia né Croazia, terra dalmata e giuliana, terra mia, terra italiana. Istria, Fiume e Dalmazia, né Slovenia né Croazia, terra rossa, terra istriana, terra mia, terra italiana. Istria, Fiume e Dalmazia, né Slovenia né Croazia, terra dalmata e giuliana, terra mia, terra italiana. Questa è Italia, Italia, oh, questa è Italia, è casa mia.
Ben ritrovati amici di Radio Bandiera Nera, sempre Fonte Orientale, sempre in compagnia di Francesco Clun, responsabile provinciale di Trieste di Casa Pound Italia. Prima del break musicale stavamo parlando della rotta balcanica, di queste orde di immigrati che arrivano 40-60 immigrati al giorno, addirittura l'altro giorno, una settimana fa, 140 immigrati in un solo giorno sono arrivati sul confine a San Dorligo. E dopo le riaperture dei locali abbiamo visto comunque parecchie pattuglie, parecchie polizia a controllare i locali, che siano tutte in norma, le norme igieniche, e per evitare gli assembramenti, però comunque nel confine pattuglie non se ne sono viste pochissime, anzi quasi zero. E comunque la criminalità in città cresce. Cosa ne pensi, Francesco?
Allora, come dicevi tu, effettivamente sul confine i controlli non ci sono. Avevamo fatto degli accordi con la polizia slovena addirittura per le pattuglie miste, cosiddette, però non si è mai visto nulla di concreto. Erano stati annunciati, era stato annunciato l'impiego della Guardia Forestale e questa praticamente non si è mai vista. In compenso in città si fanno continue rettate sui locali che sono in grave difficoltà, comunque loro stanno appena ripartendo, e molto spesso i locali vengono multati per assembramenti e quant'altro, E, tra l'altro, in alcuni casi addirittura imponendo delle restrizioni, come per esempio il divieto di vendita al banco, e nonostante il locale sia anche molto grande, con una riduzione degli incassi importanti. Abbiamo avuto modo di parlare con qualche titolare di bar che sta risentendo pesantemente di queste restrizioni, nonostante comunque diciamo che la sete dei triestini aiuti in qualche modo alla ripresa economica cittadina. Però al di là delle battute non c'è veramente il confronto, perché sul confine la questione è drammatica. Drammatica se si tiene presente anche un altro aspetto di cui non vi avevo parlato prima, e cioè della situazione che ha vissuto fino a poco tempo fa la Grecia. Allora, parlando con alcuni immigrati, loro ci hanno detto che prima di arrivare in Bosnia loro sono passati per la Grecia. Noi sappiamo benissimo che prima del lockdown, quindi era gennaio / febbraio, c'era stata una grandissima polemica riguardo alla Turchia, che aveva praticamente spalancato i propri confini con l'arrivo di 200.000 immigrati in Grecia. Questi immigrati poi dalla Grecia sarebbero arrivati in Bosnia, dalla Bosnia poi sarebbero arrivati fino a Trieste. Parliamo di, ripeto, 200.000 immigrati. Pattugliare il confine di Trieste significa anche in qualche modo tutelarsi rispetto ad un'eventuale altra crisi che ci potrà essere, perché noi conosciamo benissimo Erdogan, sappiamo benissimo quello che fa, e sappiamo benissimo anche gli interessi che ci sono dietro questi ricatti internazionali, che riguardano prevalentemente accordi sulla Siria che lui vorrebbe fare con i paesi occidentali. E essere così ricattabili e prendere così sotto gamba la questione, come dicevo prima, rischia di creare una vera e propria bomba sociale in questo paese. Quindi l'Italia farebbe bene in qualche modo a fin da subito cominciare veramente a pattugliare il confine, a operare i respingimenti al confine, obbligare la Slovenia a rispettare gli accordi internazionali, cosa che non fa né per quanto riguarda il trattato di Schengen, perché arbitrariamente ha deciso di chiudere il confine orientale, creando danni all'economia, perché hanno creato sia a Trieste che a Gorizia decine di chilometri di file di camion che erano diretti in Croazia per scambi commerciali, e dalla sera alla mattina si sono visti praticamente delle barriere fisiche, parliamo di blocchi di cemento, di New Jersey, comparire sui confini, oltre a tutti i controlli sanitari che fanno sui confini maggiori. Stessa cosa che peraltro ha fatto anche l'Austria. Quindi io credo che l'Italia in questo momento abbia bisogno di un governo maggiormente carismatico, maggiormente forte a livello sia interno, perché questo governo ovviamente non ha nessuna maggioranza nel paese, visto che il PD ormai è praticamente ridotto all'osso, i 5 Stelle è meglio lasciar perdere ogni giudizio. Mi chiedo con che razza di maggioranza politica nel paese questi si presentino in Europa a prendere delle decisioni per l'Italia. È chiaro che non sono credibili per nessuno, non sono credibili per gli italiani, figuratevi quando vanno a Bruxelles a parlare con governi che invece hanno una maggioranza molto solida alle spalle. Quindi è prioritario anche qua, come dire, tornare al voto, dare la parola al popolo italiano.
Beh, penso che non ci sia nient'altro da aggiungere, Francesco, tu hai detto tutto. Adesso volevo proseguire con la terza polemica, e questa notizia fresca fresca, proprio degli ultimi giorni. Dunque, la giunta comunale di Trieste ha proclamato il 12 giugno come festa della liberazione dalle truppe jugoslave. Francesco, cosa ne pensi di questa data? Perché è stata scelta proprio il 12 giugno? e cosa, da, cosa ha determinato questo?
Allora, parto subito col dire una cosa. Il 12 giugno è sicuramente una data molto importante per Trieste, perché è la data, è l'anniversario, il 12 giugno 1945 è l'anniversario della ritirata delle truppe jugoslave da Trieste. La storia più o meno la sappiamo tutti, era praticamente il 30 aprile 1945, nella notte tra il 1 maggio entrano a Trieste le truppe jugoslave, occupano la città di Trieste e cominciano i famosi 40 giorni di occupazione. 40 giorni di occupazione della città che sappiamo benissimo sono stati caratterizzati da rastrellamenti, da gente sparita, da infoibamenti, da deportazioni, da atrocità e crimini internazionali di ogni genere. I partigiani di Tito, come è stato scritto anche sul nostro striscione che è apparso in tutte le città d'Italia, sono degli infami e degli assassini, e quindi la liberazione dalla città è sicuramente innegabile. Questo è stata un po' messa in contrapposizione tra l'altro col 25 aprile, perché ovviamente il 25 aprile, premesso che in generale è una data che esprime semplicemente dolore, rabbia e vergogna, perché alla fin fine chi lo festeggia, festeggia la guerra civile, festeggia una guerra fratricida, italiani che ammazzano altri italiani. Non c'è nulla da festeggiare il 25 aprile, tantomeno a Trieste c'è da festeggiare, perché il 25 aprile 1945 qui la guerra non era finita, qui la guerra aveva davanti ancora tanti giorni da fare. Comunque io non la considero un grande passo avanti nel riconoscimento di una memoria, perché il 12 giugno, se da una parte è vero che vede la ritirata delle truppe anglo-americane e delle truppe jugoslave, scusate, dall'altra parte vede anche l'ingresso delle truppe anglo-americane, che a Trieste hanno lasciato un segno tangibile della loro presenza con molti morti. E mi spiego meglio. Allora, una piccola premessa storica. Nel 47-48 si decide che su Trieste non si può decidere. Trieste diventa un caso internazionale perché nessuno vuole far scoppiare una guerra dove ne è appena finita una. Da una parte Tito rivendica chiaramente come potenza vincitrice tutta la Venezia Giulia, dall'altra le truppe alleate e le potenze alleate si rifiutano di concedere ulteriore annessione territoriale alla Jugoslavia. Ci ricordiamo bene la frase: da Stettino sul Baltico a Trieste sull'Adriatico è calata una cortina di ferro. Siamo nel pieno della guerra fredda, sta cominciando. Ci sono da una parte il blocco comunista, da quell'altra il blocco alleato. Trieste si trova proprio nel mezzo di questa guerra. Per non decidere, decidono di creare questa sorta di entità poi mai costituita, che è il territorio libero di Trieste. È stato solo un modo, per dirla con un termine calcistico, di fare melina. Cioè si prende tempo, perché nessuno vuole decidere. La situazione degenera poi alla fin fine, verso la fine degli anni 50, perché Tito viene espulso dal Cominform, quindi può diventare un possibile alleato per gli alleati. E quindi a Trieste nei primi anni 50 cominciano a scoppiare delle proteste molto importanti, perché i triestini sentono che in qualche modo il futuro di Trieste è incerto. E quindi studenti delle scuole, universitari, operai, gente di ogni genere scende in piazza e anima la protesta per rivendicare l'italianità di Trieste. Scende in piazza col tricolore, scende in piazza manifestando e sperando che Trieste possa abbracciare finalmente la madre patria. Dall'altra parte, il governo anglo-americano come reagisce? Vietando l'esposizione del tricolore. Siamo nel 1953, data importante perché c'è la famosa rivolta della bandiera. Ne seguono una serie di scontri di piazza molto importanti che culminano in particolare nel novembre del 1953. Siamo in piazza Sant'Antonio e a seguito di alcuni tafferugli con la polizia inglese, era la polizia metropolitana di Londra, erano abituati a pestare forte, e scoppia una rivolta dove ci sono un sacco di studenti che in qualche modo rivendicano solo il loro diritto di dire Trieste è italiana. La polizia inglese reagisce e spara deliberatamente sulla folla. Nonostante l'ordine che fosse stato dato era di sparare alcuni colpi in aria per disperdere la folla, la polizia inglese spara sui manifestanti. Quel giorno muoiono Francesco Paglia, Leonardo Manzi, Saverio Montano, Erminio Bassa, Antonio Zavadil e Piero Addobbati. Piero Addobbati in particolare era ancora minorenne, era un ragazzino. Questo è quello che ci ha lasciato la polizia inglese, questo è quello che ci hanno lasciato gli anglo-americani. Quindi per me, ok, la prendo come una piccola vittoria, nel senso che forse si può cominciare a mettere in discussione un po' questa cosa, anche perché se in Italia, nel resto d'Italia, scusate, un po' questa storia è in qualche modo conclamata, salvo qualche fenomeno dell'Ampi che continua a ripetere che i partigiani jugoslavi erano nostri amici e che dovevamo volergli bene, in Italia in generale c'è una memoria condivisa su questo. A Trieste l'italianità ancora oggi per molti non è scontata. Anche il Partito Democratico, anche sigle apparentemente moderate continuano ad ammiccare ha un passato di vergogna, un passato criminale. E qui a Trieste si continuano a commemorare dei terroristi con la presenza delle istituzioni di centrosinistra. C'era la presidente della provincia che andava a commemorare i fucilati di Opicina, che era gente che metteva le bombe nelle scuole negli asili, e gente che studiava di fare attentati. Sono gli stessi che hanno fatto gli attentati alla sede del popolo di Trieste e che hanno ucciso persone. Hanno fatto gli attentati a Pisino durante le elezioni. Cioè, questi erano dei banditi, erano dei criminali. E nonostante tutto qui ci sono ancora dei cippi che ricordano queste persone. E io reputo che sia inaccettabile questa cosa. Ed è giusto che tutta Italia sappia quello che succede qua. Così come è giusto che tutti sappiano che il 1° maggio a Trieste non è semplicemente il giorno della festa dei lavoratori dove questi scendono in piazza con le bandiere rosse. Qui c'è gente che scende in piazza con la bandiera jugoslava, perché il 1° maggio ricordano l'ingresso delle truppe titine e lo fanno nel corteo organizzato dai sindacati, nell'indifferenza della CGIL, nell'indifferenza più totale del Partito Democratico e delle altre sigle di sinistra. Anche Italia Viva c'è e tutti se ne fregano. Così come se ne fregano che l'Ampi possa esporre liberamente e tranquillamente la bandiera della Brigata Garibaldi, che era alleata delle truppe jugoslave e che aiutava le truppe jugoslave a infoibare la gente e a deportarle. Ma stiamo parlando di queste cose qua, ragazzi. Cioè, io trovo allucinante. E quindi, da una parte, posso dire che il 12 giugno potrebbe in qualche modo superare queste diatribe, anche se il dibattito che si sta sviluppando in questi giorni, vi posso dire, è assolutamente disarmante, perché la cosa più intelligente che è riuscito a dire il Partito Democratico è stato che Trieste ha ben altri problemi, e siamo arrivati al benaltrismo ormai. Quindi, per l'amor di Dio, va bene, se si riuscisse finalmente a scrivere nero su bianco che i partigiani jugoslavi erano dei criminali, degli infami, degli assassini e che quelli che ogni anno vengono commemorati erano dei terroristi, ma ben venga. Il problema è che non sarà così. E quindi per me l'unica vera data che secondo me è importante ricordare è quel 3 novembre del 1918 che ha visto finalmente Trieste abbracciare la patria italiana.
Infatti, Francesco, mi viene in mente anche questi monumenti con la stella rossa a Opicina, San Dorligo, dove questi pseudo partigiani ventenni vanno a onorare con questo pugno sinistro alzato e questo cucuzzo sopra Opicina sempre con la scritta Tito. Secondo me sono cose vergognose, a dir poco. Adesso ci lasciamo con un piccolo break musicale e ci risentiamo tra poco. Grazie.
Cresciamo a passi lenti qui, cresciamo forti grandi tigi, se c'è tensione meglio così, bello slancio per gli ostacoli. Siamo l'esempio che serviamo, siamo il divino che adoriamo, siamo solo quello che facciamo. E guarda intorno a te e vedi che questa gioventù non puoi fermare, sta a guardare, rispetta la bandiera, wow, wow. Che questa gioventù non puoi fermare, sta a guardare, rispetta la gioventù non puoi fermare, sta a guardare con gli occhi fissi al futuro, il sole dentro al cuore. E questa gioventù non puoi fermare, sta a guardare con gli occhi fissi al futuro, il sole dentro al cuore.
Rispetta la bandiera, rispetta la bandiera, rispetta la bandiera, wow, wow.
Bentornati su Radio Bandiera Nera, Fronte Orientale. Sono in compagnia di Francesco Clun, responsabile provinciale di Trieste, Casa Pound Italia. E cambiamo argomento totalmente, parliamo di turismo e commercio. Francesco, il turismo è un po' incerto, sarà quest'estate, dopo questo tremendo lockdown. Cosa ne pensi tu e cosa secondo te, su cosa influirà questa cosa qua?
Guarda, allora la situazione è questa. noi a Trieste stiamo vivendo una situazione molto 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 drammatica, ma penso che sia la situazione di un po' tutta Italia. Trieste negli ultimi 20 anni, almeno che io mi ricordi, più o meno, quindi io ne ho 30 da quando memoria, Trieste ha sempre puntato solo sul turismo. Ogni volta che si parlava del futuro di Trieste, le elezioni politiche, sentivi Trieste deve rilanciare il turismo, il turismo, il turismo. E in questo senso la città di Trieste si è sviluppata, nel senso che noi abbiamo sacrificato gran parte della nostra industria per puntare sul turismo, abbiamo sacrificato anche diciamo il rilancio del porto, anche se adesso un po' qualcosa si sta muovendo, sempre per puntare sul turismo, e abbiamo costruito una città che in qualche modo offra un sacco di attrazioni per i turisti, quindi strutture ricettive, bar, ristoranti, giri turistici, eccetera eccetera. Addirittura adesso arrivavano anche le crociere, che portavano comunque un sacco di turisti, più tutti gli eventi che si ricorrono ormai da tantissimi anni, come la Barcolana, la Bavisella, eccetera eccetera. Siamo però nella situazione che, se i bar in qualche modo stanno riprendendo a lavorare con un po' di fatica, la situazione degli alberghi e in generale del turismo è drammatica, perché questo governo continua a non pensare a in qualche modo ammettere gli spostamenti tra regioni. Premesso che siamo in mano delle persone che continuano a giocare con la vita delle persone a colpi di decreto, senza rendersi conto di quello che fanno, secondo me, perché sono degli inetti totali. È chiaro che se non permetti a persone del sud Italia di venire nel nord e viceversa, le strutture alberghiere continueranno a restare vuote. E gli albergatori con cui abbiamo parlato stanno manifestando grosse preoccupazioni in questo senso. E quindi è una situazione estremamente complicata. In più, oltre al danno, la beffa. Perché? Perché se noi voltiamo lo sguardo sempre alla Slovenia, che da noi dista 10 km, no? Possiamo vedere che lì invece è tutto aperto. È tutto aperto nel senso che bar e ristoranti sono come se il Covid non ci fosse mai stato, gli alberghi continuano a lavorare, la Slovenia e la Croazia stanno già preparando un piano per il turismo per quest'estate, perché comunque le coste dell'Istria e le coste della Dalmazia sono durante l'estate mete turistiche molto ambite, e noi invece siamo ancora qua a girare con la mascherina sulla faccia, a tenere il distanziamento sociale e a pubblicare quotidianamente i numeri sul contagio. Cioè è una situazione paradossale, perché non penso che a 10 km no, il mondo sia cambiato. Io credo che il mondo sia lo stesso, semplicemente da una parte c'è evidentemente un governo che sta prendendo delle misure per favorire la propria economia e i propri interessi nazionali, chiaramente in alcuni casi anche a discapito dell'Italia. Dall'altra abbiamo un governo che non ci sta pensando minimamente e sta decidendo di non decidere, sta facendo melina. Tanto è vero che la famosa data del 3 giugno, che sembrava quella prevista per la riapertura, pare che adesso si stia spostando. Cioè, veramente non vediamo, come si dice spesso, la fine del tunnel. E questa è una cosa che veramente, veramente preoccupa un sacco.
Sì, infatti, come dici tu, proprio non si vede una minima luce in fondo al tunnel. E io addirittura ho saputo di questi accordi tra Croazia e queste agevolazioni tra Austria, Germania con la Croazia. Mentre, beh, io personalmente sono cuoco e ho colleghi a grado che a cui è saltata la stagione, perché tanti alberghi hanno deciso di tenere la cucina chiusa.
Assolutamente sì, e ti posso anche dire che in tutta questa situazione gli aiuti economici tanto promessi dal governo non si sono mai visti. Quel poco che è arrivato con gravissimi ritardi, dalla cassa integrazione ai famosi 600 euro e il prestito alle banche ancora non si è mai visto, perché le banche non sono preparate neanche a fornire i moduli corretti alle persone e quant'altro. Cioè è una situazione paradossale dove, ripeto, in nome della salute delle persone, che sicuramente è un valore fondamentale, si sta sacrificando l'economia del paese, e loro non ci stanno privando solo della possibilità di tenere aperto il nostro albergo, il nostro ristorante o il nostro bar. Questa gente ci sta privando anche della nostra dignità, perché un padre di famiglia che vuole mantenere la propria famiglia e che non ci riesce, è un padre che ai suoi occhi, se stesso, quando si guarda allo specchio, è una persona che sta perdendo anche la dignità di uomo, di persona. Questa è una cosa che io reputo inaccettabile che stanno facendo, perché veramente stanno umiliando il nostro popolo. Ci obbligano a tenere la mascherina come se fosse un bavaglio, ci dicono se possiamo manifestare, come lo possiamo fare, ci trattano come degli idioti, no? E ci vengono a dire come ci dobbiamo lavare le mani, o adesso stanno prevedendo questi assistenti civici, no? Che ci devono venire a spiegare che dobbiamo stare a un metro di distanza, per non dire in realtà che faranno i delatori, perché avranno il compito di chiamare le forze dell'ordine se magari una coppia di fidanzati che cammina per città si dà un bacio, perché anche questo è successo a Trieste, che alcune coppie sono state multate perché si davano un bacio. Ci siamo arrivati a queste cose qua, e personalmente ti dico, è ora di finirla con questa storia, perché non è possibile, ripeto, privare il popolo italiano della propria dignità.
Bravo, grazie mille Francesco del tuo intervento, penso che abbiamo chiuso in bellezza. Anche il discorso comunque del turismo e del commercio sono importanti, perché purtroppo questo discorso del coronavirus ha creato un buco economico irrecuperabile. Speriamo che questo governo veramente si dia una mossa e faccia qualcosa, perché la situazione sta veramente degenerando. Francesco, ti saluto, grazie di essere stato con noi.
Grazie mille a tutti, a voi, e soprattutto grazie a Radio Bandiera Nera, che continua a dare spazio comunque ad un pensiero libero.
E per fortuna ci sono ancora alcuni italiani che non si arrendono.
Assolutamente.
Grazie a tutti, restate sempre sintonizzati su Radio Bandiera Nera, ci sentiamo presto con Fronte Orientale.